Ecco, questa è la lezione numero 23 sul sistema internazionale, in particolar modo la lezione sul mutamento internazionale. E questa è una lezione solo per Gorizia che va da pagina 97 a pagina 100. Dunque, allora partiamo da una possibile classificazione di vari tipi di mutamento che possono avvenire nelle relazioni internazionali. Questa classificazione l'ha avanzata Gilpin, che scrisse un famoso volume nell'81 che si chiamava World and Change in International Politics, o qualcosa del genere. Ecco, lui classifica tre tipi di mutamento, come vedete a fine di pagina 97, il system change, poi c'è il within system change e infine l'interaction change. Allora, il primo cambiamento riguarda gli attori principali della politica internazionale, quindi ecco, diciamo, questo cambiamento si è verificato nel 1492, insomma dal 500 in poi, quando si è passato dalla fase degli imperi o delle città-stato alla fase degli stati. Si dice la fase di stati-nazione, ma in realtà solo in Europa abbiamo avuto degli stati-nazione, in altri contesti abbiamo avuto spesso stati plurinazionali. Poi il within system change fa riferimento alla distribuzione del potere, quindi il passaggio, che so io, dal multipolarismo al bipolarismo, e quindi questa è la fase che c'è stata tra le due guerre mondiali, e poi l'89. Abbiamo avuto due within system change, cioè il cambiamento interno al sistema. Infine l'interaction change sono i cambiamenti minori, sono i cambiamenti che si verificano nella politica internazionale, che sono un cambiamento di regime, quando si passa da un regime di un certo tipo a un regime di un altro tipo, come ad esempio all'interno del regime monetario, con gli accordi di Bretton Woods si istituì un regime di bilancio dei pagamenti incentrato sul fondo monetario, che però fu poco effettivo. Il fondo monetario dal 1944 all'82 ha realizzato pochi accordi di aggiustamento della bilancia e pagamenti. Dall'82 invece il regime si è rafforzato e si è modificato perché appunto è diventato un regime del debito estero, non più un regime di bilancia e pagamenti. E poi ci sono i cambiamenti, che sono i cambiamenti di politica estera, quando un paese passa dal basso profilo alla piccola potenza gli Stati Uniti passano dalla superpotenza alla grande potenza, oppure decadono dallo status di grande potenza, come da Obama e Trump in poi. Insomma, i cambiamenti sono parecchi. Però, diciamo, gerarchicamente il cambiamento più importante è quello che riguarda gli attori principali della politica internazionale, il secondo cambiamento riguarda la distribuzione del potere, il terzo cambiamento riguarda le interazioni. Ecco, poi, sempre parlando di Gilpin, ad esempio a pagina 98, vedete un pochino come Gilpin assegna alla guerra un ruolo principale nello spiegare i cambiamenti della politica internazionale. Non a caso il suo volume si chiama War and Change in International Politics. E in qualche modo Gilpin dà sempre, in questi processi di cambiamento, lui è un razionalista, quindi è un realista razionalista, quindi assegna sempre un ruolo importante al cosiddetto calcolo costi-benefici. Quindi nei processi di cambiamento c'è sempre un processo molto incentrato sulle dinamiche razionali. E spesso lui ritiene che appunto i grandi cambiamenti internazionali si realizzano attraverso delle guerre, come le guerre che... Ecco, questo è il mio gatto. Come le guerre, uno dei due gatti si chiama Ceci, l'altro si chiama Dipo. Ecco, non è contento, forse vuole i croccantini. E quindi in qualche modo, ecco, ci sono altri autori invece come Martin White, il caposcuola della scuola britannica di relazioni internazionali, il realista eterodosso, che lui invece assegnava un... Nei processi di cambiamento lui assegnava un ruolo molto importante alle idee, ai valori, quindi i cambiamenti provocati dalle guerre di religione nel 600, i cambiamenti provocati dalla rivoluzione francese, i cambiamenti provocati dal comunismo, dalla rivoluzione di Lenin in poi, e uno potrebbe aggiornare un po' la teoria di Lenin ai decenni più recenti facendo riferimento alla rivoluzione comunista in Iran, quindi il sorgere del fondamentalismo islamico come quarto momento di cambiamento nelle relazioni internazionali legato all'emergere delle idee o dei valori. Quindi, insomma, è chiaro che la dinamica razionale e la dinamica valoriale si intrecciano sempre, eh? A volte si sovrappongono, e quindi processi di scelta razionale, processi legati ai valori e all'identità vanno nella stessa direzione, a volte invece non sono compatibili, quindi vanno, gli uni vanno in una direzione e gli altri vanno in un'altra. Ecco, poi un'altra possibile variabile importante nello studio del cambiamento internazionale è pensare appunto se abbiamo una prevalenza del cambiamento che proviene dal livello della politica internazionale, o invece se il cambiamento possa avvenire anche dalla politica interna. Questo lo vedremo facendo poi gli esempi fra poco. Quindi noi abbiamo alcuni studiosi che hanno fatto una scelta per partito preso, eh? Ad esempio Waltz è fissato, cioè questo chiodo fisso, che il cambiamento debba sempre provenire dalla politica internazionale. Invece un altro studioso liberale istituzionalista sempre della corrente razionalista, Moravsik, che è stato un po', diciamo, anche se è stato un po' colui che ha diciamo raccolto l'eredità di Cohen, uno studioso un po' più giovane, che in qualche modo ha ripreso il pensiero e gli assunti analitici principali di Cohen, quindi è il leader della corrente razionalista post 89 dei liberali. E invece Moravsik ha un po' un chiodo fisso sui cambiamenti che derivano dalla politica interna. Ecco, è ovvio che non si può fare una scelta a priori, bisogna valutare caso per caso e vedere quando prevale una spinta di cambiamento proveniente dalle relazioni internazionali e quando prevale invece una spinta di cambiamento proveniente dalla politica interna. Ecco, adesso noi ci appresteremo a, in qualche modo, ad analizzare le teorie del cambiamento, e sostanzialmente analizzeremo i tre cambiamenti principali che ci sono stati nella politica internazionale negli ultimi secoli. Vale a dire, il primo cambiamento è un system change, quello che ha portato alla nascita degli stati-nazione in Europa, quindi collochiamo questa data più o meno nel 1500, anche se è stato un processo relativamente lungo che ha coinvolto poi, cioè alcuni stati hanno realizzato prima questa struttura organizzativa dello Stato, che fondamentalmente è stata mononazionale, come la Francia, come la Russia. Altri stati ci hanno messo più tempo, come ad esempio l'Italia e la Germania, anche la Gran Bretagna è stata abbastanza veloce, altri paesi hanno avuto più tempo, ci sono stati gli stati regionali, la Germania è stata divisa in tante piccole entità, la più importante della quale era la Prussia. L'Italia aveva le due Sicilie, aveva lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana, il Piemonte, questa entità, lo Stato Lombardo-Veneto, eccetera, eccetera. Ecco, poi il secondo cambiamento è quello del Novecento, tra il 1914 e il 1945 sostanzialmente, quando si passa da un sistema multipolare a un sistema bipolare, e il terzo cambiamento è l'89. Questi tre cambiamenti noi li analizzeremo, e per ciascuno di questi tre cambiamenti noi proporremo tre ipotesi interpretative, cioè tre teorie. Un primo diciamo filone di teoria sarà quello realista. Quello realista, e vedrete che il realismo in genere sulla falsariga di interpretazioni come quelle di Kenneth Waltz, il realismo quasi sempre si focalizza su un mutamento proveniente da uno shock esterno, un evento internazionale, che possono essere le guerre mondiali, la crisi del 29, che so io, l'89, Maastricht, la crisi del 2008, uno potrebbe mettere il coronavirus, in qualche modo degli shock esterni che possono portare a dei grossi mutamenti. Il filone invece della corrente liberal-razionalista spesso fa riferimento a un processo più graduale. Essendo razionalisti, diciamo, e puntando più sulle dinamiche legate appunto anche volendo a dei processi lunghi di apprendimento che devono essere ovviamente di tipo razionale, dei processi di apprendimento. Quindi un processo molto più graduale. E la terza corrente è quella riflettivista, e quella riflettivista sempre liberale. Ecco, qui vedremo che queste interpretazioni della terza corrente, istituzionalista, riflettivista, diciamo, sono a loro volta suddivisi in due tipi di fattori. O anche qui dei fattori, dei processi molto lenti, molto graduali, che fanno riferimento spesso a dei mutamenti, anche con riferimento ai processi scientifici, tecnologici, però diciamo questo terzo filone presenta anche una possibilità di mutamento repentino, che è una teoria un po' più sofisticata, la teoria del focal point, che in qualche modo analizzeremo, cioè non ve la presento adesso, ve la presento dopo quando la applicherò a uno dei tre mutamenti. Poi c'è anche, uno potrebbe dire, ma sono tutte teorie del mutamento. Beh, però ci sono anche teorie che presuppongono che i mutamenti sono molto difficili. Sono teorie che presuppongono. E quindi ecco, all'interno del liberalismo, diciamo, riflettivista, e soprattutto quello storico, chi diciamo opta per la forte influenza della path dependency presuppone che la path dependency impedisca i mutamenti. E questa è una chiave interpretativa importante. E anche qui però cosa possiamo dire? Quindi in realtà noi avremo tre teorie del mutamento, quella realista, quella liberal-razionalista, quella liberal-riflettivista, diciamo più di tipo sociologico, invece quella liberal riflettivista più di tipo storico ci dovrebbe dire no, i cambiamenti sono molto difficili, quindi non avvengono quasi mai. Pensate che so io, la pubblica amministrazione italiana, quando mai siamo riusciti a riformarla e avere, perché c'è la path dependency di un apparato istituzionale che è molto rigido e molto, diciamo, insensibile al cambiamento. Allora ci sono stati alcuni studiosi che hanno un pochino, ecco, da questo punto di vista si usa l'espressione dell'eclettismo. Cos'è l'eclettismo? È combinare più teorie insieme. Ad esempio, a pagina 98 cito Krasner, che è uno studioso realista che si è occupato di regimi internazionali. E lui, ad esempio, ha elaborato la teoria dei punctuated equilibria, combinando, ad esempio, la teoria realista con la teoria della path dependency. Cosa ci dice Krasner? Krasner ci dice, guardate, la linea di tendenza è quella secondo cui i cambiamenti non arrivano mai, prevale la path dependency, però ci sono a volte degli appunto di shock esterni come quelle dei realisti, tipo l'89, pensate che so io, il sistema partitico italiano, pensate alla problematica dell'aumento della spesa pubblica in Italia, quindi per decenni la spesa pubblica è sempre stata aumentata, poi arriva l'89, il trattato di Maastricht e finalmente i governi italiani fanno il risanamento e mettono un po' di ordine alla finanza pubblica. Poi però man mano che ci si allontana da Maastricht diventa sempre più difficile tenere sotto controllo questa finanza pubblica e quindi si torna un po' al passato. Pensate all'America Latina, l'America Latina che con l'89 hanno evitato il liberismo per 60 anni. Hanno applicato il populismo, il protezionismo per tutti gli anni 50, 60, 70. Dall'89 in poi finalmente arriva il liberismo. Quindi negli anni 90 le cose procedono. Però il passato rientra dalla finestra. Quindi ad esempio in Argentina tornano al potere i peronisti con Néstor e Cristina Kirchner e ora con Fernandez. Quindi si torna all'aumento della spesa pubblica e il liberismo viene un po' annacquato. Addirittura in Venezuela c'è Chavez che torna al populismo più radicale come Perone Allende e sfascia completamente la spesa pubblica, soprattutto ora con Maduro. Ci sono altri casi come Morales in Bolivia e Correa in Ecuador, quindi La teoria del punctuated equilibrio ci dice questo, che c'è un fattore esterno, l'89, che spinge a cambiare, si va nella direzione del liberismo, ma poi il passato torna dalla finestra, la path dependency riprende e quindi quei processi decisionali che sembravano superati, si ripresentano, nonostante, man mano che ci si allontana da questo shock esterno che spinge poi gli stati a cambiare. Ecco, adesso analizziamo questo paragrafo di pagina 99 e di pagina 100 in cui analizziamo, facciamo, ecco, voi costruitevi mentalmente una sorta di schema a 9 caselle. Quindi abbiamo 3 teorie per 3 cambiamenti e vi dovete ricordare ciascuna teoria per ciascuno dei 3 cambiamenti. Cominciamo dal primo cambiamento, il passaggio dalla fase degli imperi alla nascita degli stati-nazione. Allora, secondo i liberi, no, scusate, secondo i realisti, questo passaggio è avvenuto grazie alle guerre. Sono state le guerre che hanno favorito il processo di formazione degli stati-nazione. Questo perché? Perché attraverso le guerre gli stati sono entrati in conflitto fra di loro e il risultato finale è stato il rafforzamento del processo, diciamo, di costituzione degli stati-nazione. Proprio perché la Francia entrava in guerra con la Spagna, con i Paesi Bassi, con l'Austria, con la Prussia, con la Russia, con la Gran Bretagna, se non ci fossero stati questi conflitti esterni armati, lo Stato francese forse non si sarebbe mai formato, anche perché queste guerre favorivano la coscrizione obbligatoria, che era stata addirittura, diciamo, in anticipo rispetto alla cittadinanza. Ad esempio, colui che ha formulato questa teoria è un certo Hinze, un saggio ormai che ha diversi decenni, un saggio del 1180. Quindi, in qualche modo, ecco, le guerre hanno come necessità la coscrizione obbligatoria e questo favorisce la costituzione degli stati-nazione. La seconda teoria, invece, fa riferimento a una teoria, diciamo, più di tipo sociologico. In quanto che si presuppone che lo Stato-nazione sia stata quella entità giuridica intermedia fra gli imperi, che erano molto più grandi, e gli stati micro-regionali, come che so io il Granducato di Toscana, e però lo Stato-nazione è stato l'unico capace di favorire i processi di modernizzazione. Questa è una teoria della Scotchpol. E quindi che cosa è successo? Alcuni stati, come ad esempio la Francia, hanno favorito questo processo di modernizzazione fondando una burocrazia centralizzata, con il modello dello Stato francese che aveva come epicentro Parigi. E proprio perché la Francia è riuscita a fare tutte queste riforme, a costituire lo Stato-nazione, si è sviluppato un processo di apprendimento razionale degli altri stati che hanno imitato lo Stato francese. E questo perché? Perché c'è stata una sorta di successo. Spesso le teorie dell'imitazione, questa teoria è stata applicata anche al Giappone, alle tigri asiatiche in materia di istituzioni economiche. Quindi il Giappone ha imitato i paesi occidentali, le tigri asiatiche hanno imitato il Giappone, la Cina ha imitato le tigri asiatiche, e via discorrendo. Qui si dice appunto la Francia è riuscita a modernizzare la società e la politica francese. Questo processo di modernizzazione non è stato intrapreso né dagli imperi, né è stato intrapreso dagli stati micro-regionali. Anche se si può dire che un po' attraverso Caterina de' Medici, la Francia ha un po' imitato, diciamo, il comune di Firenze, che però non aveva le risorse. Le entità troppo piccole non hanno le risorse militari per istituire un potere così forte come quello dello Stato francese. Per dire la Russia non ha imitato perfettamente lo Stato francese perché è restato molto indietro nel processo di modernizzazione, non a caso lì c'è stata poi la rivoluzione comunista del 1919. Se la Russia avesse meglio imitato lo Stato francese non ci sarebbe stato questo crollo. Quindi alcuni stati come la Francia e la Gran Bretagna, hanno saputo promuovere un processo di modernizzazione efficace, altri un pochino meno. chi non ha saputo fare questo processo di modernizzazione poi alla fine è scomparso, come la Prussia e come lo zar in Russia. Ecco, una terza interpretazione, in questo caso la terza corrente, chiamiamola liberale riflettivista, fa riferimento ai processi scientifici e tecnologici, soprattutto quelli nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, oppure i processi che hanno portato allo sviluppo delle armi. Quindi in qualche modo, diciamo, gli stati-nazione si sono sviluppati in un periodo molto lungo, grazie a questi processi della scienza e della tecnologia che hanno portato a dei progressi in campo scientifico, nelle conoscenze, e poi hanno portato dei progressi in campo tecnologico con riferimento alle armi, tanto che gli stati nazione europea sono stati capaci di conquistare il mondo e di costituire degli imperi, la Spagna e il Portogallo in America Latina, la Francia e la Gran Bretagna in Africa, e poi in Asia, non in tutte le zone dell'Asia, ma in alcune parti dell'Asia, pure gli stati europei hanno costituito degli imperi. Ecco, quindi diciamo, noi abbiamo questi processi che sono appunto abbastanza graduali, e quindi di queste tre teorie possiamo dire che tutte e tre sono abbastanza efficaci diciamo, nel costituire questo cambiamento, nel consolidare questo cambiamento, anche se forse possiamo dire che in qualche modo, diciamo, la seconda e la terza teoria hanno avuto un briciolino più di successo, perché la prima teoria, diciamo, non ci spiega, ad esempio, come mai le guerre hanno caratterizzato anche l'Italia e la Germania. Come mai invece l'Italia e la Germania hanno ritardato così tanto nel costituire uno Stato mononazionale? Mentre invece le altre due teorie sono un po' più gradualiste, e quindi il processo di modernizzazione è un processo di apprendimento. C'è chi apprende bene e c'è chi non apprende bene. Quindi in qualche modo la seconda teoria è abbastanza efficace. La terza teoria ci dice processi della scienza e della tecnologia, anche quello è un processo graduale, qualcuno resta più avanti, qualcuno resta più indietro. Quindi io direi quella più efficace forse è stata la seconda, poi la terza e poi la prima. Ecco, adesso passiamo in qualche modo a tentare di spiegare il secondo mutamento, il secondo mutamento, quello del passaggio dal multipolarismo al bipolarismo. Ecco, in questo caso possiamo dire abbastanza tranquillamente che, insomma, la prima teoria, quella realista, è forse quella che spiega meglio questo mutamento, perché qui si fa riferimento alle guerre. Qui ci sono le due guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, quindi questa teoria è spiegata in modo quasi perfetto dalla teoria realista. Anche qui un evento esterno piuttosto significativo. E poi ci sono a cascata tutta una serie di processi interni, poi alla fine da Yalta in poi si costituirà un sistema internazionale tipo bipolare. Ecco, il secondo filone interpretativo, diciamo, ha avuto come caratteristica i gruppi nazionalisti. I gruppi nazionalisti e i partiti nazionalisti, oppure dei governi che hanno assunto l'ideologia nazionalista come principale motore della politica internazionale, e in questo caso noi facciamo riferimento ai gruppi nazionalisti, soprattutto dell'area balcanica, nella fase precedente alla Prima Guerra Mondiale. Pensate all'attentato di Sarajevo. Quella che è stata anche la fase precedente alla Prima Guerra Mondiale, con diversi conflitti nazionalisti sia nei Balcani che anche nel Nord Africa, nel Marocco, eccetera, eccetera. E poi ovviamente anche questo fattore è stato ancora più importante in Italia con il fascismo, in Germania con il nazismo e anche in Giappone, con un'elite che voleva in qualche modo, diciamo, realizzare il potere giapponese ai danni degli altri stati in Asia. E questa dinamica del nazifascismo che ha coinvolto anche paesi minori dell'Europa orientale, come la Croazia, come l'Ungheria, con partiti nazionalfascisti, diciamo così. Quindi in qualche modo questi gruppi politici nazionalisti o nazifascisti, nazionalisti nella prima guerra mondiale o nazifascisti nella seconda guerra mondiale, hanno spinto per il cambiamento. Quindi c'è stato un processo anche qui di diffusione di questa ideologia nazionalista, e quindi questo sarebbe stato un processo attraverso il quale questi gruppi si sono diffusi e hanno cercato, attraverso dinamiche prevalentemente razionali, di incrementare il loro potere, e ovviamente sono entrati in conflitto con altri stati che invece detenevano più potere nella politica internazionale, e quindi questo in qualche modo ha dato origine al mutamento. Ecco, la terza teoria, diciamo le teorie riflettiviste, come abbiamo detto più volte, si basano su fattori non intenzionali, e quindi in qualche modo, diciamo, come abbiamo detto prima, nella nascita di Stati-Nazione questi fattori non intenzionali erano legati a episodi non puntuali, ma episodi, processi molto lunghi, graduali, che si svolgono in decine, in centinaia di anni, come i processi scientifici e tecnologici. Invece, per ciò che riguarda il secondo mutamento, noi consideriamo che c'è stata la crisi del 29. Ecco, quindi la crisi del 29, questo non è stato un processo lungo e graduale, ma è stato un evento puntuale. La crisi del 29 avrebbe favorito lo sviluppo della seconda guerra mondiale, anche se attraverso processi non casuali, causali di tipo diretto, no? Ma di tipo indiretto. Ecco, però sinceramente questa terza teoria ovviamente è un pochino più debole, è un pochino più debole perché, diciamo, perché appunto spiega solo la seconda guerra mondiale, giusto? C'è stata la prima guerra mondiale, la crisi del 29 è avvenuta dopo, e quindi in qualche modo c'è un elemento, diciamo, parziale. Quindi la tesi numero uno è forse quella più efficace, direi. Poi la tesi numero 2 e infine la tesi numero 3, che in qualche modo è piuttosto debole perché spiega solo una parte finale del processo. Ecco, quindi in qualche modo abbiamo analizzato i primi due cambiamenti e siamo arrivati alla conclusione che appunto nel primo cambiamento hanno avuto più influenza il fattore 2 e 3, e nel secondo cambiamento invece ha avuto forse più influenza il fattore 1 e quello 2. Ecco, passiamo infine all'89. L'89, diciamo, anche questo è stato spiegato da tutti e tre gli esponenti delle tre principali correnti, quella realista, quella liberale riflettivista e quella liberale razionalista, e vediamo di analizzare che cosa hanno proposto ciascuna di queste tre correnti. Allora, la prima corrente fa riferimento a, diciamo, a fattori di potere, Quindi, ad esempio, Woltz sostiene che il crollo del comunismo sia avvenuto per due motivi. Diciamo, in primo luogo, grazie alla corsa agli armamenti, quindi gli Stati Uniti avrebbero retto al peso economico, al fardello economico della corsa agli armamenti, e invece, diciamo, l'Unione Sovietica no. L'Unione Sovietica no, e quindi da questo punto di vista, diciamo, c'è stato un indebolimento dell'Unione Sovietica, perché le istituzioni socialiste, economiche, che non erano così efficaci, sono crollate di fronte al peso della corsa agli armamenti, soprattutto il peso della corsa agli armamenti dell'ultima fase, quella di Reagan. Diciamo, in parallelo alla corsa agli armamenti avrebbero agito anche le guerre del semaforo, che abbiamo citato già altre volte. La guerra del semaforo è una guerra fra i due attori locali, Corea del Nord, Corea del Sud, Vietnam del Nord e Vietnam del Sud, governo comunista afghano e Mujahideen, eh? E però alternativamente delle due maggiori potenze ne entrava in guerra solo una, quindi gli Stati Uniti sono entrati in guerra in Corea, in Vietnam e l'Unione Sovietica è entrata in guerra in Afghanistan. Ecco, sarebbe stato proprio l'impegno dell'Afghanistan a dare la spallata, cioè la sconfitta in Afghanistan, una guerra lunga in un paese che poi non sembrava così strategico dal punto di vista internazionale, e quindi in qualche modo gli Stati Uniti avrebbero prevalso sull'Unione Sovietica, quindi per effetto di questi due fenomeni, doppio effetto di questi due fenomeni, è da un lato l'aumento forte delle spese militari e dall'altro lato, diciamo, le guerre del semaforo, soprattutto la guerra in Afghanistan, avrebbe dato la spallata decisiva che avrebbe portato al crollo dell'Unione Sovietica. Il secondo filone, passiamo al secondo filone interpretativo, che è quello liberal-razionalista, fa riferimento all'influenza dell'elite riformatrice di Gorbaciov, che avrebbe sviluppato un processo di apprendimento razionale e si sarebbe convinta che le istituzioni economiche e politiche occidentali funzionavano meglio di quelle del blocco sovietico. Quindi Gorbaciov avrebbe favorito un processo di riforme imitando l'Occidente, un po' come che se io abbiamo detto prima, nelle istituzioni economiche il Giappone ha imitato l'Occidente, le tigri asiatiche hanno imitato il Giappone, la Cina ha imitato la Corea. Questa teoria, diciamo, forse delle tre è un po' la più debole, come mai? Perché in qualche modo, diciamo, insomma, se ci fosse stato un vero processo di apprendimento sarebbe dovuto iniziare prima, eh? Era da mo', come dicono a Napoli, che si sapeva che l'Occidente funzionava meglio, il capitalismo funzionava meglio del socialismo e la democrazia funzionava meglio del comunismo. E poi tutto sommato, parliamoci chiaro, Gorbaciov sì, voleva la democrazia, ma non voleva il capitalismo. Gorbaciov era una sorta di socialista. Era un leader socialista, quindi lui è stato solo con Yeltsin che si è iniziato a fare anche riforme economiche di tipo capitalistico e liberista. Gorbaciov avrebbe voluto portare al cambiamento solo nelle istituzioni politiche, non in quelle economiche. Non a caso Gorbaciov aveva molto appeal, ad esempio, nel Partito Comunista Italiano, perché diciamo, era un leader democratico, così come Berlinguer, Togliatti, erano tutti leader democratici, Ingrao. Però non è che aveva questa grande simpatia per il capitalismo, insomma, cioè nel suo DNA c'era questa visione anticapitalista e antiliberista che era tipico, ad esempio, del Partito Comunista Italiano. Quindi, insomma, questa seconda teoria è una teoria un pochino, diciamo, deboluccia, eh? Ecco, passiamo alla terza teoria, e questa terza teoria, che è stata applicata all'89, è abbastanza sofisticata e occorre presentarla per bene. Quindi, ecco, si fa riferimento alla teoria a cui accennavo prima, la teoria del focal point, no? Che viene in qualche modo presentata anche qui a pagina 98. Qual è lo studioso che ha elaborato la teoria del focal point? È un certo March. Un saggio del 1991, lo trovate citato qui a metà di pagina 98. Come si struttura la teoria di March? March dice: guardate, io sono interessato a studiare il processo decisionale in situazione di crisi. C'è una crisi, pensate un pochino appunto ai paesi dell'Est Europa che sono in una crisi decennale perché il socialismo non funziona, il comunismo è un'istituzione politica troppo centralizzata, è basata sul partito unico. Quindi in qualche modo io mi comincio ad accorgere che le cose non vanno bene, eh? Non vanno bene, non funzionano. Quindi so che le mie istituzioni economiche, che le mie istituzioni politiche sono in crisi. Che cosa faccio per fronteggiare questa crisi? Ho due possibilità. Pensate anche, che so io, nei rapporti interindividuali. Pensate a un allenatore di una squadra di calcio, che dice: ah, la mia squadra perde sempre, che cosa faccio? Oppure pensate all'interno di una coppia, un rapporto di coppia, si litiga sempre, non si riesce più ad andare d'accordo, ci sono problemi anche nei rapporti sessuali, eccetera, eccetera. Allora, ci sono, ecco, secondo Marx ci sono due possibilità. C'è la possibilità dell'exploration e c'è la possibilità dell'exploitation. Ecco, vedete qui a pagina 98. Cosa vuol dire exploration ed exploitation? Da un lato, diciamo, ci può essere appunto la possibilità che si continuano ad esplorare le soluzioni del passato, eh? E quindi in qualche modo noi abbiamo una situazione in cui diciamo si va avanti un po'. Questi sono un pochino quelli che sono molto rigidi, cioè gli individui o i governi che sono molto rigidi, no, ci incaponiamo e continuiamo a scegliere le soluzioni del passato. Quindi che so io. Facciamo il socialismo? Il socialismo è la cosa migliore da fare. Andiamo avanti col socialismo. Il piano quinquennale che avevamo fatto, che so io, negli anni 70 non andava bene. Facciamo un piano quinquennale migliore. Allora, diciamo, c'è quell'allenatore che dice: ma gioco, che so io, con questo schema, col 4-4-2, il 4-4-2 va bene, poi magari. I giocatori vorrebbero fare un altro schema, ma l'allenatore si incaponisce e vuole continuare con quello schema. Oppure all'interno del rapporto di coppia si capisce che la moglie non va volentieri a mangiare tutti i giorni dai genitori di lui e lui glielo dice, ma lui no, dice: dai, andiamo dai miei, sono così buoni, così cari, e lei si scoccia e non vuole andare da mangiare e lui continua con lo stesso chiodo fisso. O se no c'è l'exploitation. L'exploitation significa provare a elaborare soluzioni alternative. E quindi di fronte alla crisi uno dice: guarda, la Cina per esempio, no? La Cina ha fatto il socialismo, però a un certo punto Deng Xiaoping ha detto: no, qui se andiamo avanti col socialismo facciamo la fine dell'Unione Sovietica. Quindi iniziamo a fare delle riforme di mercato. Favoriamo l'iniziativa privata nelle grandi città della costa, nel Guangdong, diciamo, a Shanghai, favoriamo gli investimenti che vengono dal Giappone, dal Taiwan, dalla Corea del Sud, cosa che invece l'Unione Sovietica non ha fatto. Oppure, diciamo, in una coppia il partner è più aperto ai suggerimenti dell'altro partner. Oh, andiamo sempre al mare, mi sono scocciato andare al mare, andiamo in montagna. Oppure andiamo tutti i giorni a pranzo dai miei genitori e invece andiamo al cinema. O in qualche modo si esplorano soluzioni alternative. L'allenatore cambia schema, si accorge che un determinato schema non funziona e allora dice. Oppure ha tenuto sempre in panchina un giocatore perché pensava che fosse scarso, lo fa giocare e la squadra migliora. Invece chi vuole l'exploitation si incaponisce con le stesse alternative. Ecco, che cosa succede nel corso del tempo? In genere il cambiamento è favorito, ecco, cosa dice Marx? Un'opportuna combinazione, cioè un eccesso di exploration può avere risultati negativi. Chi cambia a 360 gradi si può trovare di fronte a una crisi diversa. Quindi lui suggerisce una combinazione efficace di exploration e di exploitation. Però, ecco, Marx poi si concentra su quei casi in cui c'è un eccesso di exploitation, in cui non si cambia niente, in cui non si cambia niente. Quando non si cambia niente c'è il rischio di andare al punto di rottura, Il punto di rottura è quello che lui chiama il focal point. Il focal point rappresenta una sorta di punto di non ritorno, proprio perché si ha paura dei costi, i cosiddetti costi di affondamento, i sunk costs, ci si incaponisce sempre nella stessa direzione. Ecco, l'allenatore non cambia schema e non cambia giocatori. All'interno della coppia si fanno le stesse cose, le stesse routine che ormai è deleteria. E in Unione Sovietica non si è mai fatto il benché minimo tentativo di apertura ai mercati, ci si è incaponiti nel socialismo. E mentre invece la Cina, ad esempio, ha fatto le riforme di mercato. Quindi che cosa è successo? Nell'89 c'è stato il punto di rottura e a partire da quel punto di rottura c'è stato un cambiamento totale, repentino, a 360 gradi. Quindi è crollato sia il comunismo e il socialismo, sono crollati e con Yeltsin c'è stato un processo di applicazione sia della democrazia che del mercato, ma la cosa è avvenuta proprio perché si voleva evitare a tutti i costi la democrazia e il mercato, proprio perché in qualche modo ci si è incaponiti nel socialismo e nel comunismo e a quel punto è come l'effetto boomerang, ecco il focal point è una sorta di effetto boomerang, così come le coppie, a un certo punto se la coppia non cambia mai, poi alla fine questi due si lasciano, quindi si lasciano e il risultato di lasciarsi è stato proprio l'effetto della scelta di uno dei due o di tutti e due i partner di non voler lasciarsi e di non cambiare niente, così come l'allenatore che non cambia niente alla fine viene licenziato. Quindi in qualche modo, ecco, questo è ad esempio, questa teoria è stata applicata anche all'America Latina, no? Anche l'America Latina con l'89 si è incaponita nel protezionismo, nell'evitare qualsiasi tipo di riforma liberista e alla fine dopo l'89 c'è stato il focal point e gli stati si sono trovati quasi obbligati a applicare il liberismo. Quindi, ecco, diciamo a questo punto, sì, siamo arrivati allora alla conclusione di questa lezione. Ecco, per ciò che riguarda questo terzo mutamento, direi che la 1 e la 3 sono la più efficace, mentre invece la 2, quella razionale basata su Gorbaciov, come abbiamo detto, è meno efficace. Quindi il primo cambiamento, ecco, di queste 9 caselle, alternativamente una delle 3 non è efficace. Quindi i realisti sono stati meno efficaci nello spiegare gli stati-nazione perché le guerre c'erano sempre, ad esempio la Germania hanno ritardato la costituzione stato-nazione, delle seconde teorie, quella più debole è stata la terza, quella riflettivista basata sulla crisi del 29, e della terza teoria sull'89, quella più debole è stata la seconda, il liberal riflettivismo. Ecco, stavolta finiamo un briciolino prima e quindi la lezione è finita. Grazie.